Quindi, ad aprire la parola di Dio, nel libro della Genesi, leggeremo il capitolo 22. Libro della Genesi, capitolo 22. Dopo queste cose, Dio mise alla prova Abramo. E Abramo, egli rispose, eccomi. E Dio disse, prendi ora tuo figlio, il tuo unico, colui che ami, Isacco, e va nel paese di Moria, e offrilo là in olocausto sopra uno dei monti che ti dirò. Abramo si alzò la mattina di buon'ora, sellò il suo asino, prese con sé due dei suoi servi e suo figlio Isacco, spaccò della legna per l'olocausto, poi partì verso il luogo che Dio gli aveva indicato. Il terzo giorno Abramo alzò gli occhi e vide da lontano il luogo. Allora Abramo disse ai suoi servi, rimanete qui con l'asino. Io e il ragazzo andremo fin là e adoreremo, poi torneremo da voi. Abramo prese la legna per l'olocausto e la mise addosso a Isacco suo figlio, prese in mano il fuoco e il coltello, poi proseguirono tutti e due insieme. Isacco parlò ad Abramo, suo padre disse, padre mio, Abramo rispose, eccomi qui figlio mio. E Isacco, ecco il fuoco e la legna, ma dov'è l'agnello per l'olocausto? Abramo rispose, figlio mio, Dio stesso si provvederà l'agnello per l'olocausto. E proseguirono tutti e due insieme. Giunsero al luogo che Dio gli aveva detto, Abramo costruì l'altare e vi accomodò la legna. Legò Isacco suo figlio e lo mise sull'altare, sopra la legna. Abramo stese la mano e prese il coltello per scannare suo figlio, ma l'angelo del Signore lo chiamò dal cielo e disse, Abramo, Abramo! E gli rispose, eccomi! E l'angelo, non stendere la mano contro il ragazzo e non fargli male. Ora so che tu temi Dio, perché non mi hai rifiutato tuo figlio, l'unico tuo. Abramo alzò gli occhi, guardò ed ecco dietro a sé un montone impigliato per le corna in un cespuglio. Abramo andò, prese il montone e lo offerse in olocausto invece di suo figlio. Abramo chiamò quel luogo Yahweh Yireh. Per questo si dice oggi, al monte del Signore sarà provveduto. L'angelo del Signore chiamò dal cielo Abramo una seconda volta e disse, io giuro per me stesso, dice il Signore, che siccome tu hai fatto questo e non mi hai rifiutato tuo figlio, l'unico tuo, io ti colmerò di benedizioni e moltiplicherò la tua discendenza come le stelle del cielo e come la sabbia che è sul lido del mare, e la tua discendenza si impadronirà delle città dei suoi nemici. Tutte le nazioni della terra saranno benedette nella tua discendenza, perché tu hai ubbidito alla mia voce. Poi Abramo tornò dai suoi servi. Essi si levarono e insieme andarono a Beersheba, e Abramo abitò a Beersheba. Fin qui la lettura del nostro brano. Il testo inizia con il versetto numero 1 che dice, dopo queste cose Dio mise alla prova Abramo. E se vogliamo ci permette di contestualizzare tutto il brano, ci permette di fare delle premesse importanti. Dopo queste cose, quali cose? A cosa si riferisce il testo biblico? A quali atti, a quali azioni, a quali cose si sta riferendo il brano? Ebbene, fra le tante, la cosa più importante è la nascita miracolosa del figlio Isacco. Il modo in cui nacque, l'età dei suoi genitori. Sappiamo bene che Abramo aveva 100 anni quando gli nacque Isacco, e Abramo a quest'età divenne padre. Egli vedeva bene che il suo corpo era svigorito, come dice il testo di Romani a capitolo 4. Inoltre, sua moglie Sara, nonostante non fosse più in grado di essere madre, e qui ce lo dice sempre il brano di Romani capitolo 4, e che ormai non avesse più i corsi ordinari delle donne, nella sua vecchiaia divenne mamma. Qualcosa di incredibile, a tal punto che lei stessa disse, Chi avrebbe mai detto ad Abramo che Sara avrebbe allattato figli? Eppure io gli ho partorito un figlio nella sua vecchiaia. Cose incredibili. Sappiamo che ci fu una lunga attesa da parte di questi genitori. Tanti anni, tante situazioni, tante prove che hanno dovuto sostenere prima della nascita di questo figlio. Però avvenne, secondo la parola del Signore, e secondo i tempi che Dio aveva fissato. Cose incredibili. Ma chiediamoci, vi è forse qualcosa che sia troppo difficile per il Signore? Assolutamente no. Grazie a questo miracolo divino, in questa famiglia c'era gioia, piena gioia, grande gioia. Quel dono promesso è arrivato. Era tra le braccia della mamma. Quel dono è arrivato. Dio è rimasto fedele. Dio è stato fedele. Dio ha mantenuto la sua parola. C'era gioia in questa famiglia. E ricordiamoci che solo le gioie del Signore sono profonde, piene di significato, uniche, solo le gioie del Signore. E questa famiglia stava provando questa gioia che proveniva dal Signore. Dopo queste cose, Dio mise alla prova Abramo. In Prima Pietro, al capitolo 1, è scritto che la fede dei credenti necessariamente deve essere messa alla prova, perché questa fede, questo aver posto questa fiducia nel Signore, è necessario che sia verificata, che sia, autenticata, per vedere se realmente una fede vera nel Signore. Pietro dice, perciò voi esultate, anche se ora per breve tempo è necessario. E delle volte noi ci meravigliamo quando arrivano le prove, ma la parola di Dio ce lo dice, è necessario che siate afflitti da una prova, svariate prove, di ogni tipo, svariate, affinché la vostra fede, che viene messa alla prova, che è ben più preziosa dell'oro che perisce e tuttavia è provato col fuoco, sia alla fine la vostra fede motivo di lode, di gloria e di onore al momento della manifestazione di Gesù Cristo. Cioè la prova è un modo usato dal Signore per verificare la portata della fede del credente. Capire cioè fino a che punto egli possa sopportare senza ribellarsi, senza rinnegare la fede. La prova della fede quindi è inflitta da parte del Signore per verificare se il credente è pronto ad avere fiducia in Lui, ad amarlo, ad onorarlo, anche di fronte a ciò che appare assurdo. Anche di fronte a ciò che appare assurdo. Ecco cosa serve la fede. Verifichiamo quanto è autentica questa fede. Proprio come un albero da frutto non raggiunge il proprio scopo finché non fruttifica, così la fede non raggiunge il suo scopo finché non manifesti una vita virtuosa attraverso la prova. Abramo venne sottoposto a questo tipo di prova. Ne aveva superate delle altre, ma verso la fine dei suoi anni. Uno potrebbe dire, ora basta. Invece no, verso la fine dei suoi anni dovette conseguire un grado ancora più elevato nella scuola della fede. Giacomo, capitolo 2, versetti 21 e 22, scrive, Abramo, nostro padre, non fu forse giustificato per le opere quando offrì suo figlio Isacco sull'altare? Tu vedi che la fede agiva insieme alle sue opere e che per le opere la fede fu resa completa. Fede completa. Giacomo stava scrivendo a dei credenti che purtroppo non vivevano una vita cristiana coerente, non evidenziavano quelli che erano i frutti della nuova nascita. E allora li sfida Giacomo, dicendo, voi dovete mostrare ciò che dite di essere, proprio come fece Abramo. dovette mostrare ciò che aveva, ciò in cui aveva creduto. Mostrare. Mostratemi la vostra fede, dice Giacomo a questi credenti. E lo si può fare attraverso le prove. Sappiamo che Abramo aveva già creduto in precedenza. È scritto nel capitolo 15 della Genesi che egli credette e ciò gli fu messo in conto come giustizia. Ma ora, al capitolo 22, non si tratta più di una conversione, qui si tratta di dimostrare ciò che lui aveva nel suo cuore. Doveva dimostrare la sua fede, in modo tale da essere riconosciuto, riconosciuto come giusto per quelle opere. Dopo queste cose, Dio mise alla prova Abramo. Dio mise alla prova Abramo. E questo deve essere un'altra ulteriore premessa. Dio, durante le prove, non rimane a guardare. Non è uno spettatore per vedere, ah, vediamo un po' come se la cava. No. Lui mette alla prova i suoi figli, ma sta con i suoi figli durante la prova. È presente durante la prova, come vedremo nel testo che analizzeremo. Dio era con Abramo, e questo ci deve essere chiaro. Non siamo abbandonati da Dio durante la prova. Dio è con noi. Il Salmo 23, versetto 4, cosa dice? Quando anche camminassi nella valle dell'ombra della morte, dice Davide, con una certezza unica e fiducia unica nel Signore, io non temerei alcun male. Perché, Davide? Ma perché? Perché tu sei con me, perché Dio è con me. Il suo bastone, la sua verga, mi danno sicurezza. Dio è con noi durante la prova. Dopo queste cose, Dio mise alla prova Abramo. Se supereremo la prova, la nostra fede aumenterà. Se cadremo, impareremo a diffidare di noi stessi e ad aggrapparci sempre di più al Signore. Il testo che abbiamo letto lo possiamo suddividere in quattro parti in base ai colloqui che ci sono. Si possono individuare infatti quattro colloqui e in questi quattro colloqui riusciremo a vedere quello che il testo ci vuole comunicare. Il primo dialogo è tra Dio e Abramo ai versetti 1-2. Qui abbiamo la comunicazione della prova. Dio, è chiaro, non riferisce il motivo per cui vuole mettere Abramo alla prova, lo dirà tu alla fine del brano. Ma all'inizio dice, prendi tuo figlio e offrimilo in olocausto. Non dice perché devi fare questa cosa, cos'è che mi aspetto da te. Tu ora fai quello che ti chiedo. E qui si può sottolineare innanzitutto il tempo della comunicazione della prova. Prendi ora. Prendi ora. Dopo queste cose che abbiamo ricordato prima, ecco che Dio nella sua sovranità ritenne giusto mettere alla prova Abramo. E dice il testo, ora. Prendi ora. Cioè, ora era arrivato il momento di forgiare la fede di Abramo. Ora era arrivato il momento di verificare la sua bontà. Ora è il momento di vedere ciò, cioè fino a che punto avrebbe resistito senza ribellarsi e senza rigettare la fede. Dio ora, in questa fase della vita di Abramo, fisica e spirituale, vuole assaggiare, provare, autenticare, verificare la fede di quest'uomo. Nella vita cristiana non c'è una laurea breve, ma un cammino che conduce a prove sempre più impegnative e più profonde. E questo per due motivi. Primo, come ci dice Giacomo, affinché noi siamo perfetti e completi e di nulla mancanti. E in secondo luogo, come ci ricorda Paolo, perché noi siamo predestinati ad essere conformi all'immagine del Figlio di Dio. Ecco il glorioso progetto che ha Dio per noi. Essere conformi all'immagine del Figlio di Dio. E arriva a questi scopi attraverso le prove. Come disse qualcuno, la nostra fede non viene realmente messa alla prova finché al momento opportuno Dio non ci chiede di portare ciò che non si può portare, di fare ciò che è ragionevole e di attenderci ciò che è impossibile. Nel libro dei Proverbi, al capitolo 23, è scritto, è il Signore stesso che dice: dammi il tuo cuore, dammi il tuo cuore. Non dice dammi la tua intelligenza, non dice dammi il tuo denaro, non dice dammi la tua lingua, non dice dammi la tua forza, ma dammi il tuo cuore, dammi ciò che è di più prezioso nella tua vita, dammelo, dammi il tuo cuore. Cioè nella prova il Signore tocca ciò che è nel nostro cuore, non l'avanzo, ciò che rappresenta la cosa più importante nella nostra vita. E questo stava facendo ad Abramo, stava chiedendo ad Abramo: dammi ciò che è prezioso per te, ciò che è fondamentale per te, ciò che è insostituibile per te. E lo fa per provare la sincerità della nostra fede. Egli poserà al momento opportuno la sua mano su qualcosa di molto vicino ai nostri cuori. Al momento opportuno. Per Abramo era arrivato il momento. Dammi ora. Prendi ora. Ma arriverà per ciascuno di noi il momento in cui il Signore ci chiederà qualcosa che è molto vicino al nostro cuore, per saggiare la nostra fede, per verificare la bontà della nostra fede. Mostrami la tua fede, dice Giacomo. E qui Dio dice: prendi ora tuo figlio e offrilo in olocausto. Siamo pronti noi a rispondere positivamente al Signore come lo fece Abramo? Dammi il tuo cuore, dice la parola di Dio. Dio aveva dimostrato la sua fedeltà lungo tutta la vita di Abramo, ma ora è arrivato il tempo in cui egli vuole vedere fino a che punto Abramo lo ama. Dio aveva offerto Isacco a questa coppia, li aveva riempiti di gioia e ora chiede di restituirgli questo dono. Ecco, ma uno potrebbe dire: ma Dio fa dei dispetti, perché si comporta in questo modo? Ebbene, secondo la parola di Dio, il Signore ha tutto il diritto di agire secondo la sua volontà. Dio è degno di essere considerato l'oggetto supremo dell'amore delle sue creature. È degno. È inutile. Lui è degno di chiederci la cosa più preziosa nella nostra vita. Egli non è un Dio crudele, che si diverte a far soffrire l'uomo, ma Dio mise alla prova Abramo, come mette alla prova ciascun suo figliuolo, per saggiare, verificare, autenticare la nostra fede. Prendi ora, voleva probabilmente dire anche: fino a questo punto sei stato ubbidiente, fedele alla mia parola, non ti sei allontanato per nulla dalle mie richieste, e io ti ho benedetto. Ora continua a fidarti di me, ora continua a rimanere fermo, ora non vacillare anche di fronte a una prova così dura. Dimostrami la tua fedeltà anche ora. Proprio come tu ti sei condotto fino adesso, continua a farlo anche ora mentre ti faccio questa richiesta. Ora continua a rimanere fermo, ora continua ad avere fede in me. Il tempo della prova. Prendi ora. Ma possiamo osservare anche un'altra particolarità. Troviamo l'ubbidienza silenziosa di Abramo. L'ubbidienza silenziosa di Abramo. Sin da subito si dimostra Abramo ubbidiente, tant'è che quando viene chiamato lui risponde: eccomi, dimmi, cosa vuoi, Signore? Sono pronto, eccomi, sono qui. Non dovremmo anche noi rispondere in questo modo quando il Signore ci parla dalla sua parola? Eccomi, Signore, cosa vuoi che ti faccia? Eccomi. Oh, come rispose Samuele quando venne chiamato. Cosa disse Samuele? Signore, parla, che il tuo servo ascolta. E Abramo fece la stessa maniera. Eccomi, Signore, sono pronto. Sin dall'inizio Abramo fu ubbidiente, sin dall'inizio della sua chiamata a Ur dei Caldei. Abramo viene chiamato a lasciare la sua casa, la sua famiglia, i suoi amici, tutto, perché Dio gli aveva detto: va via dal tuo parentado. E cos'è scritto? Che egli partì come il Signore gli aveva detto, ubbidiente, sin dall'inizio. E ora il Signore gli dice: prendi tuo figlio, e lui cosa fa? Partì verso il luogo che il Signore gli aveva indicato, versetto 3. Sempre ubbidiente Abramo, ma qui troviamo un'ubbidienza silenziosa. Silenziosa. Non c'è nessuna parola, non c'è nessuna spiegazione, non chiede nessuna spiegazione, nessuna sua umana ribellione, nulla, non si sente nulla. Non sappiamo nemmeno se lo disse a sua moglie Sara, non lo sappiamo. La vera fede, quando è posta nel Signore, non chiede spiegazioni, ma si poggia sulle promesse di Dio. La vera fede non chiede spiegazioni, ma si poggia sulle promesse di Dio. E questo è il traguardo che Dio ci propone. L'anima di Abramo sicuramente fu lacerata dal conflitto tra amore paterno e obbedienza a Dio. Le parole di Dio molto probabilmente trafissero il suo cuore. Però se leggiamo il testo, ecco, ci rendiamo conto di... ecco, il testo vuole far emergere il rapporto profondo che c'era tra Isacco e Abramo, proprio per capire, per farci capire la richiesta che era talmente forte che voleva rompere, spezzare questo legame. Il legame tra padre e figlio era fortissimo, e il testo ce lo mette in evidenza con queste parole, quando dice, quando sottolinea più volte: tuo figlio, il tuo unico, colui che tu ami, Isacco suo figlio. Poi mise la legna su Isacco suo figlio, parlò ad Abramo suo padre, poi Abramo, quando risponde: eccomi figlio mio, e ancora: figlio mio, Dio provvederà. Poi Isacco suo figlio venne legato, prese il coltello per scannare suo figlio, e alla fine il montone che viene offerto invece di suo figlio. Vedete, una ripetizione continua per evidenziare un rapporto forte, 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 e che quella prova veramente era micidiale. Tremenda, tremenda. Eppure troviamo un'ubbidienza silenziosa, silenziosa. L'amico di Dio, Abramo, deve considerare ogni altro amore inferiore a quello per il suo Dio, e deve essere pronto a cedere quello più caro al comando divino. È una verità. È una verità che troviamo nella parola di Dio. Io sono lontano da tutto questo, lontanissimo. Abramo stava facendo ciò che Dio desiderava da lui: donare la cosa più forte, più cara a Dio, perché considerava l'amore per Dio superiore ad ogni tipo di amore che esiste nella nostra vita. Lui era arrivato a questo livello, e la prova lo stava mettendo in evidenza. La prova avrebbe riconosciuto questa fedeltà di questo uomo di Dio. Ma come mai questo silenzio? Come mai questa ubbidienza silenziosa? E qui arriviamo al fulcro, al centro del discorso, alla chiave, se vogliamo dire. È perché Dio, perché Abramo conosceva Dio, ma lo conosceva in maniera profonda, a tal punto da ubbidire silenziosamente. C'era una conoscenza alla base. Abramo conosceva molto bene il suo Dio. In tutti questi anni ha avuto modo di conoscere la sua fedeltà. Non l'aveva mai tradito. Mai era venuto meno Dio nei confronti di Abramo. Ecco perché c'era questa ubbidienza silenziosa. C'era una conoscenza profonda, intima di Abramo Ed ecco perché, proprio perché Abramo conosceva molto bene colui che gli faceva quella richiesta, la sua obbedienza fu silenziosa. Si fidava ciecamente di Dio, anche perché Dio gli aveva fatto una promessa. E quindi Abramo diceva: ma non è possibile che Dio possa venire meno a questa sua promessa, io lo conosco bene, non è possibile. Lui mi ha fatto una promessa, lui mi ha detto: è in Isacco che ti sarà data una discendenza. E Paolo, in Romani al capitolo 4, afferma che Abramo era pienamente convinto che quanto egli, cioè Dio, ha promesso, è anche in grado di compierlo. Ed ecco perché, pienamente convinto, perché conosceva bene Dio, egli ubbidì silenziosamente, partì e andò al luogo dove che Dio gli aveva indicato. Partì, prendendo suo figlio, prendendo i suoi servi, partì senza dire niente, nell'ubbidienza, perché era pienamente convinto che quanto Dio gli aveva promesso era anche in grado di compierlo. C'era la conoscenza, una piena conoscenza di Dio da parte di Abramo. Lo conosceva bene, lo conosceva bene. Solo quando c'è questa conoscenza di Dio, c'è un approfondimento della nostra comunione con Lui, ecco che le prove si riescono a superare silenziosamente e si accettano con l'ubbidienza di Abramo. C'è un secondo dialogo al versetti 4 e 5, dove riscontriamo la fiducia di Dio nella prova. Il terzo giorno, dice la Bibbia, Abramo alzò gli occhi e vide da lontano il luogo. Allora Abramo disse ai suoi servi: rimanete qui con l'asino, io e il ragazzo andremo lì, fin lì, e adoreremo, poi torneremo da voi. E quindi queste sono le prime parole di Abramo. Dopo tre giorni, ecco che si fa sentire Abramo. E dice queste parole. E mette in evidenza che quella prova la stava vivendo come un atto di adorazione. La prova viene vista come un atto di adorazione. Dopo lunghi tre giorni di cammino in compagnia dei servi e del suo amato figlio, ecco che arrivano al posto che Dio gli aveva indicato. E qui Abramo pronuncia due verbi strani, strani, e dice ai suoi servi: voi rimanete qui, noi andremo, adoreremo e torneremo. Adoreremo e torneremo. Ma come? Ma non devi offrire tuo figlio? Al limite adoreremo e tornerò. Oppure offrirò e tornerò. No, lui dice adoreremo e torneremo, mettendo in evidenza una fiducia completa in Dio. Completa. Adoreremo. E trasforma quel sacrificio in un atto di adorazione. Lui aveva saputo distinguere la cosa. Non si trattava di una rinuncia, ma di un atto di adorazione. Delle volte le nostre prove le vediamo sempre come qualcosa a cui dobbiamo rinunciare. Ah, ma mi chiede di rinunciare a questo. Mi toglie questo, mi toglie quest'altro. E invece no, Abramo lo vede come un atto di adorazione. Un atto di adorazione. Dà il giusto significato alla prova. Atto di adorazione. In Ebrei al capitolo 11 è scritto che Abramo era persuaso, era certo, sicuro, convinto che Dio è potente da risuscitare anche i morti e riebbe Isacco come per una specie di resurrezione. Vedete, lui era convintissimo: Dio non mi può tradire, Dio non può venire meno alla sua parola. E mette in evidenza due punti fermi che sono presenti nella sua vita. Lui crede che Dio è potente e che Dio è fedele. Potente e fedele. E quindi lui, lungo quei tre giorni, era fiducioso e si basava, si appoggiava su questi due punti fermi. Dio è potente e Dio è fedele. Non è possibile che possa venir meno la sua parola. E poi lui è talmente potente che può ridarmi mio figlio in un'altra maniera, in una sorta di resurrezione. Con queste convinzioni lui andò al posto che Dio gli aveva indicato. Il cammino della prova era scandito da queste certezze. Una piena fiducia in Dio, perché egli è potente per Abramo, egli è fedele per Abramo. Dinanzi a queste certezze, ecco che le prove richieste e mandate da Dio diventano atti di adorazione. Ecco perché. Di offerta, di consacrazione, di profumo soave. Perché si poggiano su queste certezze. E queste certezze ci sono perché si conosce Dio. Più si conosce Dio, più le prove assumono un altro significato, diventano degli atti di adorazione. Ricordiamoci però che la stessa certezza di Abramo, la stessa convinzione di Abramo, ebbene, la può nutrire anche il credente di oggi, la deve nutrire il credente di oggi, perché la parola di Dio ci dà tutte le informazioni e ci dice ciò che abbiamo ereditato noi in Cristo, quelle che sono le nostre forze, le nostre capacità che abbiamo nella posizione di essere figli di Dio. È detto nell'Epistola ai Efesini che noi siamo stati vivificati con Cristo, risuscitati con Cristo e con Lui siamo stati fatti sedere nei luoghi celesti. Ma il Signore, oltre a questa posizione, dice la parola di Dio, ci riserva l'immensità della sua potenza. L'immensità della sua potenza, pensate un po', la stessa potenza che ha utilizzato per risuscitare il suo figlio, è a disposizione per i credenti, per fronteggiare le prove, anche quelle più assurde, quelle inconcepibili, quelle che non riusciamo a capire. Noi abbiamo a nostra disposizione l'immensità della potenza di Dio. Ci crediamo? Grazie all'unione con Cristo, infatti, noi possiamo conoscere la potenza della resurrezione ogni volta che dobbiamo affrontare una prova del Signore. Del resto, proprio quando ci troviamo in una situazione del genere, ricordiamoci le parole che il Signore stesso disse ad Abramo, e l'abbiamo già ricordato. Vi è forse qualcosa che sia troppo difficile per il Signore? Questa è la ragione per cui Paolo dice io posso ogni cosa in colui che mi fortifica. Quindi le parole adoreremo e torneremo non sottolineano quindi un sacrificio, una rinuncia, ma un atto di adorazione. E questa è una lezione per noi nel dare il giusto significato alle prove che il Signore ci manda. Vederle come un atto di adorazione per il nostro bene, per la nostra crescita. E lo si fa, questo atto di adorazione, quando c'è una conoscenza approfondita di Dio e ci poggiamo sulle sue caratteristiche, su Dio che è potente, su Dio che è fedele. C'è un terzo dialogo tra Abramo e Isacco, versetti 7 e 8. E qui vediamo la provvidenza di Dio nella prova. Presa ogni cosa utile all'olocausto, padre e figlio si incamminano verso il luogo dell'offerta. Tutti e due insieme camminano nel silenzio, fino a quando Isacco non rompe il silenzio e dice al padre, ma padre mio, ecco il fuoco, ecco la legna, ma dov'è l'olocausto? E questa domanda ci proietta avanti nella storia e sappiamo che questa domanda troverà piena risposta nella persona del Signore Gesù. Quando Giovanni il Battista, nel vedere Gesù, disse ecco l'agnello di Dio che toglie il peccato del mondo. Quanto è bella la parola di Dio, che da ogni parte la prendiamo, è sempre lineare, sempre un'armonia vedere ciò che Egli ci dice. Ed esiste proprio un legame tra Antico e Nuovo Testamento che ci fanno davvero meravigliare. E testimoniano e ratificano il fatto che la parola di Dio è parola di Dio, scritta dallo Spirito Santo. E quindi ecco che Abramo deve rispondere alla domanda del figlio. Padre mio, ma dov'è l'agnello? Ecco la legna, ecco il fuoco. Ma è interessante vedere come Abramo sposta l'attenzione di suo figlio sul Signore. E cosa dice? Figlio mio, Dio stesso si provvederà l'agnello per l'olocausto. Sposta l'attenzione del figlio non su di loro, ma su di Dio. E questo impariamo così che le domande più lecite che ci vengono dal nostro cuore nel momento delle prove, nei momenti di prova, devono essere dirottate sulla provvidenza di Dio. E questa è una bella lezione anche per noi genitori. Alle domande dei nostri figli durante la prova: e ora come faremo? Oppure: e ora che cosa ci succederà da ora in avanti? Quale deve essere la nostra risposta? Dio provvederà. Dio provvederà. Cioè proiettare la loro attenzione su di Dio. E non guardare in orizzontale, ma in verticale. Dio provvederà. Dio provvederà. E ricordarci le meravigliose parole di Gesù: a Dio ogni cosa è possibile. Per ben due volte viene ripetuta questa frase: e proseguirono tutti e due insieme. Abramo e Isacco proseguirono tutti e due insieme. Una bella immagine di come dovrebbero essere vissute le prove nelle nostre famiglie, con i nostri figli. Come abbiamo già ricordato, nella sua sovranità il Signore ha permesso che ci siano delle prove nella nostra vita. Ma è bene viverle insieme, come famiglia, con i nostri figli, insieme a loro, proprio come fece Abramo. Insieme proseguirono verso la prova, proseguire insieme, vivendo insieme questa prova, avendo gli stessi intenti, gli stessi pensieri, le stesse convinzioni, tutti e due insieme, legati dalla stessa fiducia. Il figlio venne convinto dal padre. E insieme, senza dire nulla, nel silenzio, proseguirono questa prova. Uniti dalla stessa fiducia, dallo stesso credo, dalla stessa preghiera. Così deve essere l'atteggiamento da vivere in famiglia, insieme, insieme. C'è un ultimo dialogo, ed è quello tra Abramo e l'angelo del Signore, dai versetti 11 a 18. E qui troviamo la rivelazione dello scopo della prova. Abramo, come abbiamo visto, nella sua silenziosa ubbidienza e completa fiducia in Dio, credendo nella provvidenza di Dio, in questo stato mentale, in questa maturità spirituale, va verso questa offerta. Prepara il figlio sull'altare che deve essere offerto. E non si sente nessuna voce, nessuna ribellione, nessun pianto, nessun lamento, niente. Tutti proiettati su di Dio. Concentrati sulla persona di Dio, su colui che è potente e che è fedele. Cose molto lontane dalla mia logica, dalla logica umana, però quando si è fiduciosi nelle mani di Dio, anche una prova così dura può essere vissuta nella serenità. È chiaro che qui la parola di Dio non si mette a discernere i particolari macabri, no, non interessa. La parola di Dio ci fornisce, ci trasmette le cose che ci servono e mette in evidenza l'ubbidienza di Abramo. Questo ci serve, questo ci è utile per crescere nella vita cristiana. E troviamo quindi l'angelo del Signore che si presenta, chiama Abramo. Chi è questo angelo del Signore? Beh, dalle parole che si odono e si leggono dal testo, possiamo dire che era una cristofania, una rappresentazione della divinità della persona di Cristo. E dall'inizio ecco che Dio dice di offrirgli il figlio, ma ecco il momento in cui, che proprio perché Dio è presente durante le prove, Dio gli ferma la mano. Dio, come abbiamo detto, non resta a guardare, ma agisce e gli dice: ora so. Che tu temi Dio, perché non mi hai rifiutato tuo figlio, l'unico tuo. E al versetto 18 dice: perché tu hai ubbidito alla mia voce. Ecco i motivi della prova. Vedere cosa aveva in cuore Abramo. Chi temeva più di tutti? Chi amava più di tutti? a cosa sarebbe stato disposto a rinunciare, fino a che punto lui era pronto a ubbidire Dio. O come disse Neemia nella sua preghiera parlando di Abramo: tu, o Signore, hai trovato il suo cuore fedele davanti a te. Hai trovato il suo cuore fedele davanti a te. Pensate il livello di maturità a cui era arrivato quest'uomo di Dio. Egli era pronto a rinunciare alla persona più cara che tanto aveva atteso, che tanto amava. L'unico, non ce n'erano altri. L'unico. Ma era arrivato a questa maturità. E Dio ha visto, lo sapeva Dio, ma ha voluto che lo vedesse anche lui, che gli fosse chiara questa sua maturità spirituale. Il testo continua evidenziando al versetto 13 un'azione particolare. Dice che Abramo alzò gli occhi, e questo ci fa capire che il suo sguardo non era in orizzontale, era sempre intento a guardare in alto al Signore, e guardando in alto ecco che arriva il sostituto. Alzò gli occhi e cosa vede? Vede un montone. Proprio perché alzava gli occhi ha visto la soluzione. Dall'alto arriva, e arriva la risposta. Come dirà secoli più tardi il salmista: alzo i miei occhi verso i monti, da dove mi verrà l'aiuto? Il mio aiuto viene dal Signore che ha fatto il cielo e la terra. E quindi ecco l'atteggiamento di Abramo, e deve essere questo il nostro atteggiamento: uno sguardo verso l'alto, sempre verso il Signore, sempre a colui che provvederà, sempre a colui che provvederà. Infatti sicuramente nel vedere il montone impigliato per le corna in un cespuglio, ecco che la gioia del padre e del figlio sarà stata enorme. Ecco che questa fede è stata primata e ricompensata. Abramo andò, prese il montone, lo offerse in olocausto invece di suo figlio. Invece di suo figlio, il suo sostituto. La gioia è stata enorme di questi due uomini di Dio. La gioia sarà stata straordinaria. Tant'è che loro adorano Dio e misero un nome particolare a quel luogo, proprio perché non doveva essere dimenticato. No, deve rimanere fermo nella memoria di questa famiglia, ma anche di tutti gli uomini che sarebbero passati da quelle parti. Quel luogo era Yahweh Yireh, Yahweh provvederà, un nome carico di significato ed indimenticabile. Dio aveva provveduto e Dio continuerà a farlo per quanti metteranno fede sincera in Lui. Quando camminiamo nell'ubbidienza al Signore, ecco che Dio stesso non mancherà di farci conoscere qualcosa in più della sua persona. Questo è stato un ulteriore traguardo per Abramo, e ha conosciuto Dio come Dio provvederà. Ma lungo la sua storia, lungo il suo arco di vita terrena, ha conosciuto Dio prima come il Dio Altissimo, poi come il Dio Onnipotente, poi come il Dio dell'eternità, e ora come l'Iddio che provvede, vede e provvede. Un cammino nella conoscenza del Signore, scandito da prove, e la prova permetteva di conoscere Dio meglio, ancora meglio. L'obiettivo è conoscere Dio, perché è lì che c'è la nostra pace, serenità, la nostra piena soddisfazione. E Dio lo fa attraverso queste tappe. E Abramo ha conosciuto ulteriormente Dio con questa prova, e lo ha conosciuto come Yahweh Yireh. Yahweh Yireh. Dio benedice quest'uomo perché non ha trattenuto per sé ciò che amava, ma l'ha donato a colui che amava ancora di più del suo figliuolo. E il versetto 19 dice che poi Abramo tornò dai suoi servi. Vedete? Ci aveva ragione Abramo. Tornò dai suoi servi, proprio come aveva detto. Aveva adorato Dio e ora sono tornati. Si era fidato completamente del Signore. Bene, quali sono le conclusioni? Intanto, questo brano ci parla, è una bellissima immagine della redenzione. Abramo, che non risparmiò suo figlio, ci parla di Dio Padre che non ha risparmiato suo figlio per la nostra salvezza. Colui che non ha risparmiato il proprio figlio, ma lo ha dato per noi tutti, non ci donerà forse anche tutte le cose con lui? Abramo ci ricorda l'amore del Padre verso l'umanità intera di aver donato suo figlio senza risparmiarsi, ecco, del suo figlio. Isacco, che porta su di sé la legna, ci parla di Gesù in cammino verso il Calvario. È scritto nei Vangeli: presero dunque Gesù, portando egli stesso la sua croce, si avviò verso il luogo detto il Teschio, che in ebraico si chiama Golgota. Isacco ci ricorda Gesù, la sua obbedienza totale al Padre, il suo sacrificio. E il montone sacrificato al posto di Isacco ci parla ancora di più del Signore Gesù, quale il nostro sostituto sulla croce. Ecco, dice Giovanni il Battista, l'agnello di Dio, eccolo lì, è lui, quello che si attendeva, è lui, Gesù Cristo. Ma cosa particolare nel Signore Gesù è che mentre Isacco ha avuto il sostituto, Gesù non ha avuto il sostituto. È lui che è sia Isacco che montone. Lui, Gesù, non ha conosciuto altri sostituti, ma come dice la parola di Dio, egli ha portato i nostri peccati nel suo corpo sul legno della croce, affinché morti al peccato vivessimo per la giustizia e mediante le sue lividure siamo stati sanati. E poi, dopo queste cose, prendi ora so. Questa è la sintesi di quello che abbiamo visto questa mattina. Il Nuovo Testamento ci dice che il credente deve essere sottoposto necessariamente alle prove del Signore. Le prove sono un modo usato da Lui per verificare la portata della fede. Quant'è vera la nostra fede? Quanto è sincera la nostra fede? E Dio la verifica attraverso la prova. Quanto veramente mi ami? E Dio lo mette, riceve queste risposte attraverso la prova, toccando il nostro cuore. Dammi il tuo cuore, dice il Signore. E lo fa attraverso le prove. Ma ecco che il Signore non ci lascia soli e ci dona la sua presenza durante la prova e ci dona attraverso la parola di Dio questi esempi, proprio come quelli di Abramo, per aiutarci a capire come fronteggiare la prova. Quindi, come la fiducia di Abramo, anche la nostra deve essere piena in Dio. Come la sua, anche la nostra obbedienza a Dio deve essere silenziosa e totale. Come Abramo, anche noi dobbiamo dare il giusto significato alle prove, non come delle rinunce, ma come atti di adorazione. Come Abramo, anche noi durante la prova non dobbiamo fare altro che alzare lo sguardo verso il Signore. E ricordiamoci dalla parola di Dio che il Signore ha tutto il diritto di agire secondo la sua volontà, chiedendoci le cose e addirittura le persone vicine al nostro cuore. Dio è degno di essere considerato l'oggetto supremo dell'amore delle sue creature. Che sia così per me e per ciascuno di voi. Amen.